Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. In questo tempo di coronavirus, e allora la riflessione di quest'oggi prende spunto proprio da questa stagione particolare che stiamo vivendo, una stagione che ci preoccupa. Una stagione che ha portato già tanti nostri amici, l'umanità è tutta una nostra amica, a terminare questo cammino di vita terrena anche in un modo improvviso, in pochi giorni, soprattutto da isolati, quasi abbandonati da tutti. Questo è un grande dramma. E allora vorrei innanzitutto cercare di rispondere a una domanda che qualcuno, o un'affermazione che qualcuno fa. La domanda è: ma perché Dio ci flagella così? E la considerazione è quella che vede in questa situazione un flagello divino. Allora cerchiamo proprio partendo da alcune parole del nostro vescovo Mario Delpini e poi di un docente del seminario di Milano, Luca Castiglioni, a cercare di fare qualche sottolineatura circa il perché di questo flagello. Innanzitutto le parole dell'Arcivescovo di Milano che fanno riflettere e spengono un po' i toni apocalittici di certi predicatori e l'irresponsabilità di fanatici che circola anche su WhatsApp con meditazione di preti, maledizione di preti, le emozioni e le paure che abbiamo in questi tempi, non siano motivi di confusione per delle reazioni istintive spaventate. La vocazione alla santità ci deve aiutare anche in questo momento a vincere un po' la mediocrità, a reagire alle varie banalità che ci sono, a vivere la carità. Sono parole del nostro arcivescovo, e a dimorare nella pace. Sono le parole vibranti prima della benedizione diffusa dall'arcivescovo di Milano alla comunità diocesana di fronte all'incalzare dei contagi da coronavirus nel nostro territorio lombardo, che ha reso l'Italia, è ormai il primo paese al mondo tra i più colpiti dell'epidemia. Serietà e prudenza sono necessarie, non devono tuttavia aprire la via a toni apocalittici che indulgono i soliti predicatori intenti a cogliere nella malattia il segno di flagelli divini. Le parole dell'arcivescovo: l'apprensione per sé e per i propri cari, forse persino il panico, si diffondono e contagiano il nostro vivere con maggior rapidità e con più gravi danni del contagio del virus, ha detto Delpini invocando la benedizione del Signore, una benedizione che non è un'assicurazione sulla vita o non è una parola magica che mette al riparo dai pericoli, ma è la benedizione, una dichiarazione di alleanza. Dio ci dice, dire bene, che Dio è il nostro alleato del bene. e alleato di chi fa il bene. Il Signore non è intento a punire l'umanità, ma è alleato degli uomini di scienza che cercano il rimedio per sconfiggere il virus, preannunciando poi che ogni indicazione data per la prevenzione e per i comportamenti prudenti deve essere accolta con rigore anche dalle istituzioni ecclesiastiche. Il rischio opposto, ma non meno grave, dell'allarmismo, infatti, potrebbe essere un certo fanatismo pseudo-religioso di chi non ha esitato, forse in questi ultimi giorni un po' meno, non ha esitato, potremmo dire, a polemizzare sulle misure di sicurezza che hanno portato vescovi e sacerdoti delle zone maggiormente colpite e ormai in tutto il territorio nazionale a sospendere le messe, le novene e altre iniziative di gruppo, come sono state suggerite dalle autorità sanitarie e governative per arginare il pericolo del contagio. Dobbiamo essere convinti che la preghiera unisce anche se non si è nello stesso luogo, e così pure la fratellanza, la solidarietà autentica, che necessariamente fuga delle fobie e degli egoismi. Ecco, la domanda che in molti si pongono, esplicitamente alcuni, ma dentro c'è, ma è un castigo? Risponde il teologo del seminario Luca Castiglioni. Il dubbio circa questa domanda serpeggia, forse perché il sospetto circa la bontà dell'ente superiore, che per brevità noi chiamiamo Dio, è radicato nel cuore dell'uomo. Che il senso di colpa che abbiamo dentro attenaglia persino in questa nostra epoca che è disinibita e che non si scrolla di dosso l'idea che il Signore arrabbiato il diluvio manderà, persino in quest'epoca un po' che noi diciamo in un modo presumibilmente adulta. Davanti, proviamo a prendere il Vangelo dell'altra domenica, davanti al cieco nato, i discepoli rivolgono a Gesù una domanda che esprime una posizione diffusa, ora come allora, e che è un po' questa domanda, che definisce un po' questa pandemia una punizione di Dio. Una domanda che esprime una posizione, come dicevo, diffusa, e cioè che la disgrazia sia il castigo divino per un peccato, secondo alcuni la malattia, il malanno, la disgrazia, e da intendersi come un'espressione della giustizia retributiva di una divinità che non tollera il peccato e lo sanziona, infliggendo ai colpevoli un castigo. Questo strage che fa coronavirus è un castigo perché il mondo di oggi non poteva andare avanti, dicono alcuni, con gli atteggiamenti, le scelte, la superficialità, l'egoismo, la cattiveria, la violenza. Gesù non disprezza questa interpretazione. Ha peccato lui o i suoi genitori, dicono gli apostoli di fronte al cieco nato. Non lascia cadere Gesù questa domanda dei suoi apostoli, in cui risuona la nostra sul coronavirus. Chi ha peccato perché nascesse cieco? Perché ci tocca una tale pandemia? Gesù affronta tale interrogativo. Sì, però lo fa rovesciando completamente la prospettiva. Per lui non si tratta di cercare il colpevole di meritati castighi, perché se le cause dei mali che tocca l'umanità sono in parte attribuibili all'uomo, certamente, in parte sono insondabili e misteriose. In ogni caso, Gesù spezza il legame tra il peccato e la malattia. Egli afferma che le opere di Dio non si manifestano nella devastazione dell'umano, ma nella sua guarigione. Dio è impegnato a guarirci. Questa sola è la chiave di lettura, diciamo così, autorevole, perché è offerta da Gesù stesso rispondendo agli apostoli. Per interpretare quanto egli opera sul cieco nato, ridonandogli la vista. Ora, un aspetto che occorre sottolineare con vigore in questo momento storico particolare di grande sofferenza è che tale prodigio ha potuto aver luogo solo con la partecipazione del cieco. La sua fede lo ha messo in cammino verso Siloe, come indicatogli dal Maestro, mentre ancora brancolava nel buio. Al contrario, gli occhi di chi rifiuta di cogliere in questa guarigione la manifestazione di Dio entrano questi occhi in un'oscurità sempre più fitta, paralizzante. Si tratta allora di raccogliere una sfida ora che siamo ancora ciechi, ma già con il fango sugli occhi e nelle orecchie, l'invito ad incamminarsi. La sfida è leggere questa prima vera pandemia nel tempo della simultaneità mondiale come luogo, potremmo dire, di manifestazione delle opere di Dio. Qui la fede mette la maiuscola e si specifica il Dio di Gesù Cristo. Si tratta di un'operazione spirituale di vasto respiro, epocale potremmo dire, che domanderà senz'altro molto tempo, molta umiltà e molto silenzio, molto ascolto, molto confronto. Un'operazione che ciascuno dovrà scegliere di compiere, perché gli altri non possono farla al posto nostro, anche se in essa potremmo sostenerci a vicenda ed essere sostenuti. La preghiera, invocazione, siamo nelle, Gesù che ci dice siete nelle mie mani, potremmo leggerla in questo modo, allarmanti punti esclamativi di questa affermazione che siete nelle mie mani, dice il Signore, esprimono la minaccia di un Dio, potremmo dire un Dio con la D minuscola, che nella sua inaccessibile superiorità punisce le sue creature degeneri, osservando da fuori della mischia la loro penosa condizione, penosa ma però meritata. C'è solo da star zitti e da subire il castigo. dicono alcuni. L'espressione siete nelle mie mani, quasi a dire ecco, siete alla mia mercé, di punizione. Ma invece si deve leggere questa affermazione, siete nelle mie mani, interpretando queste parole del Signore, questo vi può bastare, questo vi basti. Guardiamo ciò che sta accadendo con gli occhi di Gesù Cristo. Esso non può apparirci come il castigo tremendo di un Dio in collera. Il Dio di cui Gesù Cristo è la rivelazione definitiva non distrugge le sue creature, ma soffre con loro, anzi soffre per loro. Il Dio di Gesù Cristo è misericordia, la sua passione è riconciliarci a sé, mentre il suo dolore è il vederci a terra, il vedere assalite da questa pandemia. Ciò non toglie che quanto sta accadendo possa essere assunto come, potremmo dire, una sua pedagogia. Non sto rispondendo perché questa pandemia. Dovrebbero essere un po' gli scienziati a dire questo, rispondere a questa domanda. Certamente dobbiamo affermare, per chi ha fede, che non è una punizione di Dio. Ma come è stato per il peccato originale, Dio si mette al lavoro per trovare una situazione, per vivere la situazione come occasione di grazia. Le parole dell'arcivescovo per questo anno sembrano proprio venuti fuori in ottobre per leggere questa situazione, per vivere questa situazione di pandemia che stiamo vivendo. La situazione è occasione. E allora potremmo... La situazione non è una punizione di Dio, questo lo continuo ad affermare, ma la situazione è occasione per riconciliarci a sé. Mentre il suo dolore è vederci a terra, ancor peggio se incapace di sollevare lo sguardo. Come dicevo, questo può essere assunto quale sua pedagogia, che impiega la storia e le sue dinamiche, di cui non è colpevole lui, di cui non è una sua volontà. La morte di una persona non è mica che l'ha voluta Dio. La malattia di una persona non è mica che l'ha voluta Dio. Sia fatta la tua volontà, ma la volontà di Dio non è quella di ammalarci, non è quella di morire. Questa non è la volontà di Dio. Ma attraverso questa situazione, attraverso questa storia e le sue dinamiche di pandemia, ci invita a essere questa un'occasione urgente di conversione collettiva, globale, che adesso ci è necessaria quanto a più, potremmo dire, quanto più del vaccino per il coronavirus. Che sia proprio questa, sia proprio per questo che una simile prova non ci è stata evitata. Ma qualcuno dice così. Le ferite del mondo possono diventare per tutti un'occasione di rivolgerci a Lui, ma non voluta, occasione voluta da Dio. Ma certamente, come dice Paolo, tutti tutto coopera il bene per chi crede, per chi vive con fede. E allora credo che sia importante che in questa situazione di grande sofferenza chiederci che cosa posso fare io. E il pensiero che mi ha accompagnato questa mattina, io prete, ma cosa posso fare? Vorrei andare ad aiutare negli ospedali, andare a girare per le famiglie, a portare il necessario, a sostenere, a benedire, ma non mi è possibile, non è giusto con questo invito a rimanere in casa. E allora mi chiedevo che cosa posso fare. Ecco, io come sacerdote posso pregare, come tutti, ma io in particolare. Non ho problemi di far giocare i figli perché sono a casa, di interessarli a qualcosa, non ho problemi di qualcuno che in famiglia è ammalato, non ho problemi di preoccupazione che la mia nonna, la mia mamma ormai anziana, possono ammalarsi, quindi con tutte le precauzioni, eccetera, 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 no? Non potendo fare questo, non devo dire, ma la mia vita, come la tentazione di questa mattina, la mia vita sacerdotale in questa situazione è inutile, non riesce e non può fare nulla. C'è la dimensione della preghiera. Ecco, il Signore mi conceda di credere che posso fare tanto con la preghiera. Che sia proprio le ferite del mondo possono diventare per tutti occasione di rivolgersi a Lui, di convertirsi, poiché esse possono accendere la sete di ciò che non passa e anche mostrare la necessità di essere solidali con tutti nel pellegrinaggio che è la nostra vita. Ma accorgo che ad ogni modo per riuscire, per educarmi a questo, lo faccio a me stesso, potremmo dire, per educarci a questo è indispensabile essere docili. Stamattina mi dicevo, non è importante quello che fai, è importante il come lo fai. E allora se io metto tutto il mio sforzo di preghiera, se cerco di pregare con fede, con puntualità, con generosità, con motivazioni che vanno dal pregare per gli altri, bellissima la preghiera di Abramo che implora da 500 buoni per cui Dio poteva non mandare un castigo, arriva fino con la sua preghiera a dire basterebbero, se ne trovo cinque, tu ti arrabbierai ancora? E Dio risponde di no. Dobbiamo educarci a pensare che è importante, è indispensabile essere docili. Occorre scegliere di stabilirsi nella stabilità che Dio dona. Ieri leggevo una meditazione che mi ha fatto pensare molto. Io riesco ad amare se mi lascio amare da Dio, se permetto a Dio di amarmi. Sembrerebbe una cosa ovvia, ma io mi lascio amare da Dio. E invece mi accorgo che non mi lascio amare da Dio. Due amanti trovano il tempo per stare insieme, magari anche senza dirsi una parola. E quanto poco noi stiamo davanti al Signore. Due amanti si scrivono delle lettere. Quanto poco noi leggiamo la sua lettera, che è la parola di Dio, che è la Bibbia. Due amanti hanno fiducia. Non si chiedono se c'è una situazione difficile di uno dei due amanti, pensare che la colpa sia dell'altro. Due amanti hanno fiducia uno dell'altro, Dio ha fiducia in noi, che possiamo cambiare, che possiamo convertirci. Noi dobbiamo aver fiducia in Lui, che questo tempo di Quaresima ci ha detto la liturgia che è l'acqua che ci disseta, che è la luce che illumina, che è la verità che risolve tanti nostri problemi, e domenica scorsa che è la vita che non muore attraverso i Vangeli della domenica. Ma ecco, io devo scegliere di rimanere con Lui, proprio mentre di credere a queste sue parole, di questo suo io sono l'acqua, io sono la luce, io sono la verità, io sono la vita che non muore. Stabilirsi in queste verità, rimanere con Lui, proprio mentre il flusso degli eventi ci agita, dobbiamo ascoltare la sua voce che chiama a conversione, proprio in mezzo al turbinare di parole di respiro medio-corto, e di cercarlo con l'unico baluardo, proprio mentre antiche sicurezze vacillano. Sembravamo onnipotenti noi, tutto il mondo sta cadendo. È un po' la sfida lanciata alle nostre mani. La sfida della fede: siete nelle mie mani, ma credo a questo io. Questo per dire che non è un castigo questa situazione, non è un flagello divino, e che le cose che possiamo fare, oltre a quello che sicuramente gli scienziati per la ricerca di sostenerli, di sostenere i medici, gli infermieri, certo con la stima, con la considerazione come sono importanti nella nostra vita, quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Potrei dire che loro hanno bisogno dell'ammalato per poter esercitare questa loro carità, e noi abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo bisogno di fidarci anche dei nostri governanti, circa, a volte qualcuno pensa di essere il Padre Eterno, ma sono tutte, qualche giorno fa si diceva, è una polmonite, è una influenza. Essere docili, non per risolvere il problema, saranno i medici, saranno gli scienziati a cercare il vaccino adatto, saranno i nostri comportamenti che dobbiamo cambiare. Certo che in questa situazione il nostro affidarci a Dio ci porta poi a vivere così, con un'attenzione maggiore agli altri, una consapevolezza che non siamo onnipotenti, con una fiducia in chi ci governa o in chi ci indica il cammino di vivere queste situazioni. E infine direi una fede nel Signore che ci dice: siete nelle mie mani. Potrei dire che anche in questa situazione, ma lo dico sottovoce perché anche in questa situazione il dono della vita, in questa situazione che molti ci lasciano, a loro non manca il dono della vita. Credo nella vita eterna, è una delle grandi affermazioni della fede. Mi è consolante pensare che tutte queste persone, così come pensavo alla mia mamma, al mio papà, ai miei fratelli, alla mia sorella, che sono morti, che sono i viventi in Cristo. La fede mi aiuta. E prego per le tante famiglie che stanno vivendo questo dramma della perdita, in questo modo, da soli, isolati, non poterli vedere, non poter stringere la mano, non poter partecipare al funerale. La verità consolante che il Signore ci ha dato: io sono la vita che non viene meno. Possa essere questa, non una punizione, ma una possibilità di respiro in questo dramma che è questo tempo della coronavirus. Buona giornata a tutti.